vite che non sono la tua. Storie di anarchici della Belle Époque di Nicola Attadio.
È un'assolata mattina di fine marzo. Il vento dal mare soffia meno forte oggi a Marsiglia. Le vie della città brulicano di persone indaffarate. Nessuno nota un curioso quartetto, tre poliziotti in divisa e un commissario, che con passo spedito si dirigono verso l'ingresso del Monte di Pietà in Rue des Petits Saint-Jean. Il commissario Jules Pont, questo è il suo nome, entra e mostra un mandato di comparizione. Vuole parlare con il responsabile del Banco dei Pegni. Dal retro si affaccia il signor Gilles, direttore del monte. Sente già odore di guai. Il commissario, con tono brusco e deciso, gli comunica che hanno buone ragioni di credere che al banco sia finito un orologio proveniente da un furto che è costato la vita a ben quattro persone. Il direttore impallidisce e lo lascia entrare nel suo ufficio. Si procede all'inventario dei pezzi presenti in quel banco. Dopo tre lunghe ore il commissario ordina il sequestro dei beni inventariati. Gli uomini in uniforme caricano su una macchina gli oggetti requisiti, mentre su un'altra automobile salgono il direttore ed un suo assistente. Le cose si mettono male, devono essere accompagnati dal procuratore generale per essere interrogati. Il commissario li porta fin dentro gli uffici della procura, quindi li fa sedere su una panca in attesa dell'interrogatorio. Mi assento per qualche minuto, ma non muovetevi per nessuna ragione. Se le guardie vi vedono uscire, hanno l'ordine di arrestarvi. I due rimangono lì per tutto il giorno. Ad un poliziotto che a fine giornata chiede loro cosa stiano aspettando, dicono di essere in attesa dell'interrogatorio. Ma il procuratore è andato via, tornerà domattina. E noi? Voi restate qui, in camera di sicurezza. Solo il giorno dopo, i due si renderanno conto del raggiro. Non esiste nessun commissario Pons, non c'è nessuna indagine in corso e il procuratore non ha alcuna intenzione di interrogarli. I quattro individui che si sono presentati al Monte di Pietà altro non sono che abilissimi ladri. Il più anziano, il commissario Pons, è Arthur Rock, il maestro, una vecchia conoscenza della Sûreté. Il più giovane è Alexandre Marius Jacob, destinato a divenire un personaggio leggendario. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic. Una vita rocambolesca la sua, segnata da colpi memorabili, fughe impossibili, travestimenti improbabili. Non è un caso che lo scrittore Maurice Leblanc ha inventato la figura di Arsène Lupin ispirandosi alle sue gesta. Ma Jacob è una figura molto più complessa e problematica dell'avventuriero uscito dalla penna di Leblanc. Per Jacob il furto è restituzione, ripresa di possesso. Siamo di fronte ad un'altra declinazione dell'illegalismo anarchico. Attaccare la proprietà per sovvenzionare il movimento antisistema, le sue associazioni, i suoi giornali. Quindi non la rassicurante immagine di Lupin, ladro gentiluomo che ci restituisce Leblanc, ma un uomo in rivolta, audace, imprevedibile, pericoloso e sconfitto. Ho messo a nudo, dichiarerà nel processo che lo condannerà alla deportazione a vita, tutta la mia esistenza di lotta e la sottopongo come un problema alle vostre intelligenze. Marsiglia, fine dicembre del 1890. Un ragazzino scorazza tra i moli del porto, a 11 anni. Si chiama Alexandre Jacob. Da quest'anno non va più a scuola, ha finito le elementari, ha imparato a leggere e scrivere e per la sua famiglia non è necessario proseguire oltre. Il ragazzo è intelligente e un debole per i grandi viaggi in mare e per le storie di Jules Verne. Sogna di navigare gli oceani e vivere avventure mozzafiato a bordo delle imponenti imbarcazioni che vede nella rada del porto. Sta lì che gioca, sogna, corre, quando un tale gli si avvicina, chiedendogli di aiutarlo a portare dei pacchi. In cambio, qualche spicciolo. Alessandro non se lo fa ripetere due volte. Mentre camminano, l'uomo gli chiede se gli piace il mare. Alessandro, con la sincerità dei ragazzi della sua età, gli rivela che il suo sogno è proprio fare il marinaio in una di quelle grandi navi. L'uomo lo guarda e gli dice: «Bene, questo è il mio biglietto da visita. Vieni domani nel mio ufficio, io sono l'uomo che può realizzare questo tuo desiderio». Alexander non lo sa, ma ha appena finito di parlare con il capitano Martineau, reclutatore di giovanissimi marinai della compagnia navale Freycinet. Un mese dopo Alexander è imbarcato come mozzo sul Tibet. Ha poco più di 11 anni e vede realizzarsi il suo sogno, solcare i mari a bordo di un postale. È l'inizio di una carriera che durerà 4 anni circa. Prendemmo, ricorderà molti anni dopo, il mare per Orano, Dakar, Conakry, Capo Lopez, Petit Poteau, Grand Poteau, Sierra Leone, Libreville. I postali lambiscono l'Oceano Atlantico senza mai attraversarlo. Si scende lungo le coste occidentali dell'Africa, oppure dritto verso il Mar Arabico attraverso il canale di Suez, per finire nell'Oceano Indiano e di là in Australia. La vita a bordo per un ragazzino della sua età è dura, lavori umili, corvée, commissioni sempre alla mercé del tuo diretto superiore, ma anche oggetto delle attenzioni sessuali dei passeggeri di prima classe. Su quelle navi vede di tutto: il traffico degli schiavi, il trasporto dei clandestini, il viaggio dei deportati, il lato oscuro delle classi più agiate, e in ognuno di loro quel tratto di umanità che ci rende tutti uguali. Rischia il naufragio in almeno 2 occasioni e nel 1893, a soli 14 anni, una volta sbarcato a Sydney, stufo di ramazzare, stufo di dover sempre dire di sì, stufo di fare da giocattolo sessuale di facoltosi passeggeri in cerca di avventura, stufo di tutto, insomma, decide di disertare. Non torna a bordo, rimane a Sydney dove vive per qualche tempo di espedienti, per poi imbarcarsi di nuovo, prima su una nave pirata e poi su un piroscafo inglese che lo riporta nella sua Marsiglia. Qui lo arrestano, avendo disertato. Ma è poco più di un bambino e quindi viene rilasciato. Continua a girovagare tra il Mediterraneo e l'Africa fino a quando, 17enne, sfiancato dalle febbri contratte negli anni precedenti, decide di farla finita con i viaggi in mare. In realtà ha visto troppe violenze, troppe angherie, troppe sofferenze per continuare ad inseguire il sogno di diventare capitano di lungo corso. È ora di tornare a casa, ma nel cuore gli è rimasta una gran sete di giustizia. Ad estinguerla ci penserà il movimento anarchico. Dopo la stagione degli attentati, frutto della cosiddetta propaganda del fatto, le autorità francesi mettono in atto un'intensa attività di controllo e repressione nei confronti delle associazioni più radicali. Tornato a Marsiglia, Alexandre frequenta sempre più assiduamente i circoli anarchici. È in quell'ambiente che si forma il suo orizzonte culturale ed ideologico. Nella mia famiglia, oltre ai miei e a mia nonna, c'era un giovane di 4 anni più vecchio di me. Mio padre era suo tutore. Lui era anarchico. Andavo con lui alle serate conviviali libertarie e alle conferenze. Mi fece leggere parecchi opuscoli di Kropotkin, di Reclus, di Malatesta. Questa iniziazione alla dottrina anarchica, che era intermittente quando ancora navigavo, divenne più assidua quando rimasi a terra. Alexandro dunque comincia a frequentare amicizie pericolose, soggetti che la polizia tiene sotto osservazione. Non solo, inizia a maneggiare gli esplosivi. Il suo nome comincia a circolare tra i delatori e gli infiltrati. Così, nell'agosto del 1897, in occasione dell'arrivo del presidente Félix Furet a Marsiglia, il ragazzo viene arrestato con l'accusa di detenzione di materiali esplosivi. Il processo è presto fatto. Condanna a 6 mesi di carcere. Da quel momento in poi, per lui sarà impossibile avere un lavoro stabile. Farà l'operaio, il commesso, l'apprendista farmacista, ma appena l'ispettore di polizia avverte il suo datore di lavoro della sua militanza politica, quell'impiego sfuma. Il suo ribellismo frana rovinosamente verso le teorie legaliste. La restituzione individuale, ovvero la pratica del furto come attacco all'ordine costituito, diventa il suo credo politico. Lo scassinatore è il vero nemico di classe del capitale. Rubare per l'anarchia e naturalmente per sé. Arriviamo così al colpo al Monte di Pietà di Marsiglia. Abbiamo lasciato i due uomini in procura, in attesa di essere interrogati. Ma che fine hanno fatto invece i quattro impostori? Dopo aver diviso il bottino, due se la filano in Spagna, il nostro Alexandre e il suo maestro Arthur Rock, mentre gli altri due, Joseph Jacob, padre di Alexandre, e Louis Morel, rimangono a Marsiglia. E sbagliano, perché verranno acciuffati poco dopo. Alexandre viene incriminato e condannato in contumacia. È il suo battesimo del fuoco. La polizia lo cerca per 3 mesi. Ha ripulito le dimore di ricchi possidenti del sud della Francia, della Spagna e dell'Italia. Dalle ville alle chiese. Con un complice italiano fa anche una visita al casinò di Monte Carlo. I due si presentano ad un banco della roulette. Alexandre punta e poi finge di avere un attacco epilettico. C'è un gran trambusto per soccorrerlo. L'italiano ne approfitta e ruba tutte le poste. L'italiano scomparirà senza dividere il bottino. Lo troveranno morto qualche giorno dopo. Jacob non ha avuto il tempo di mettergli le mani addosso. Qualcun altro l'ha già fatto prima di lui. Di ritorno in Francia, grazie alla soffiata di un tale che aveva conosciuto in treno, viene arrestato a Tolone. Deve scontare 5 anni per il furto al Monte di Pietà ed un altro anno per gli altri reati contestatigli dal tribunale di Tolone. Alexandre non ha alcuna intenzione di passare 6 anni in prigione. Bisogna escogitare un piano. Ecco, si fingerà malato di mente, perché è più facile fuggire dal manicomio che dalla cella di un penitenziario. Jacob comincia a comportarsi in modo sempre più strano. Le autorità decidono di metterlo sotto osservazione nell'ospedale psichiatrico di Aix-en-Provence. La prima parte del piano è andata a segno. Alexandre annuncia attentati dinamitardi, denuncia complotti nei suoi confronti da parte di fantomatici agenti gesuiti. I medici non sono così certi dell'autenticità dei suoi attacchi paranoici. La polizia sta imparando a conoscerlo e ordina una sorveglianza più stretta della sua cella. Ma lui brucia tutti sul tempo. Una mattina il sorvegliante che controlla la sua cella lancia l'allarme. Jacob è fuggito. Un'evasione spettacolare, curata nei minimi particolari. Alexandre ha fraternizzato con un infermiere dell'ospedale, anarchico anche lui. Ha ottenuto una pianta dell'edificio che ha passato ai suoi complici. L'aiuto dell'infermiere dentro, l'organizzazione dei suoi complici fuori, rendono la fuga dal manicomio un gioco da ragazzi. Ora è introvabile. Alla Sûreté non resta che diramare una scheda segnaletica, la numero 252. Jacob Alexandre Marius, tipografo, nato a Marsiglia il 28 settembre 1879, altezza 1,67 m, capelli e sopracciglia castano chiaro, fronte bassa, occhi grigi, naso medio, bocca grande, mento tondo, viso ovale, carnagione pallida. Evaso dall'ospedale psichiatrico di Aix-en-Provence il 18 aprile 1900. Pericoloso. La società non mi ha accordato che 3 modi di sussistenza. Il lavoro, la mendicità, il furto. Il lavoro mi piace. L'uomo non può fare a meno di lavorare. I suoi muscoli, il suo cervello producono un insieme di energie che va messo a frutto. Ciò che mi ripugna è sudare sangue per un salario, cioè creare ricchezze dalle quali sarei escluso. Quanto alla mendicità e avvilimento, la negazione di ogni dignità, il furto e restituzione, ripresa di possesso. E questo è il credo di Jacob, e su questi principi, in un comune non lontano da Marsiglia, mentre la polizia lo immagina nascosto chissà dove, che Alessandro fonda la sua banda di scassinatori, i lavoratori della notte. E in un bistrò, con Ernest Sorel, vecchio amico di Sante Caserio, l'anarchico italiano che aveva pugnalato il presidente della Repubblica Sadi Carnot, quando Jacob dà corpo alla teoria politica dell'illegalismo, elaborando l'idea di una vera e propria banda. I lavoratori della notte, appunto. Le regole sono semplici. Si entra e si esce dalla banda liberamente. Ognuno mette a disposizione il proprio know-how e la propria rete di relazioni. Una volta però deciso il colpo, non ci si può più tirare indietro. E infine, il 10% del bottino va devoluto alla causa, ai movimenti anarchici, alle loro riviste, alle spese legali dei compagni in prigione, alla propaganda. La voce circola. Intorno a Jacob si riuniscono anarchici e professionisti del furto. Si forma un bel gruppo, con competenze, diciamo così, differenti. C'è chi si occupa della logistica, chi di reperire le informazioni sul territorio per smerciare la rifurtiva. Nella banda entrerà anche sua madre, mentre terrà fuori suo padre. Beve troppo e soprattutto Alexandre non si fida più di lui. Ci ha pensato e ripensato in questi mesi ed è arrivata alla conclusione che sia stato lui a cantare ai tempi del colpo al Monte di Pietà. Jacob ha pensato a tutto, ha rilevato una ferramenta. È un'ottima copertura per sperimentare lo scassinamento di serrature e casseforti senza destare sospetti. E poi i travestimenti. Da prete, da militare, da onesto borghese con tanto di cappello a cilindro, per entrare nei gangli del sistema borghese e colpire a sorpresa. La banda scorazza per tutto il Midi. Palazzi, ville, chiese, nulla sfugge ai lavoratori della notte, che con un metodo quasi fordista hanno suddiviso compiti e funzioni. L'organizzazione cresce e si articola sempre di più, tanto che il Midi, dopo 9 mesi di scorribande, era ormai troppo piccolo per la ditta. È arrivato il momento di puntare alla capitale. Jacob installa il suo quartier generale in una pensione in Rue de la Clef. Per tutti è Georges Escand, antiquario. A Parigi comincia a frequentare le riunioni del Libertaire, dove ha modo di conoscere Albert Libertad, l'eccentrico leader radicale, dai toni irriverenti, e ideatore dei dibattiti popolari, una forma di catechesi anarchica aperta a tutti. La formula piace a Jacob, che decide di finanziarla. È in questa occasione che conosce Léon Pélissard, rapinatore incallito, destinato a diventare suo braccio destro e uno dei punti di riferimento della banda. Jacob l'ha convertito alla causa illegalista. Come tutte le imprese, anche quella dei lavoratori della notte deve allargarsi e migliorare sempre di più la produttività. Jacob, ad esempio, coinvolge nella ditta François Brunou, è proprietario di una piccola fonderia. Gli affari non vanno benissimo fino a quando non incontra Jacob, che gli propone di finanziare un'attività, diciamo così, parallela. Fondere i pezzi d'argento o in oro per trasformarli in lingotti da depositare in banca. Una forma primitiva di riciclaggio della refurtiva, ma assai funzionale. Jacob ama l'organizzazione capillare. Nella sua stanza c'è una grande cartina della Francia. Come uno stratega distingue le zone, per così dire, già battute da quelle non ancora visitate. Ma come si sceglie l'obiettivo di un colpo? Qualcuno si reca sul posto, che deve essere servito da una stazione ferroviaria, dato che il treno è essenziale per la fuga, e fa un censimento delle dimore più interessanti, cioè quelle non solo più ricche, ma anche meno esposte, dimore i cui proprietari abitualmente sono in viaggio. Individuata la casa, il bassista telegrafa in codice il suo via libera. I lavoratori partono e raggiungono l'obiettivo. Sono ben attrezzati. La ferramenta serve proprio ad avere a portata di mano tutti gli strumenti utili allo scasso. A volte, se necessario, ne assemblano alcuni ad hoc. Una volta Jacob, non avendo un palo, si è servito di un rospo. Se avesse smesso di gracitare, significava che stava arrivando qualcuno. Portato a termine il colpo, si riparte in treno. Battono il nord della Francia, la Normandia, la Valle della Loira, dove per un soffio Jacob sfugge alla polizia. Ritornato a Parigi, lo troviamo addirittura come figurante al teatro della Porte Saint-Martin. Jacob ama recitare, ma su ben altri palcoscenici. A Baden-Baden, mimetizzato tra i ricchi signori che trascorrono la mattina alle terme e la sera al casinò, Jacob individua e svaligia la villa dell'anziana regina del Belgio. Il colpo vale più o meno una serata sfortunata al tavolo della roulette. Jacob ha poi idee titaniche, vuole addirittura svaligiare la cattedrale di Notre Dame, ma fa di meglio e con meno rischi con un ricco gioielliere parigino, il signor Bourdain. Con i suoi ha individuato la sua abitazione, per l'occasione ha affittato l'appartamento del piano di sopra. Per portare gli attrezzi e non insospettire il portiere hanno finto un piccolo trasloco di mobili. Poi hanno atteso che Bourdain una domenica lasciasse la città per passare la giornata fuori Parigi. E nel giro di qualche ora hanno praticato un buco, si sono calati nella casa del gioielliere e hanno scassinato la cassaforte. Un colpo da più di 120.000 franchi. Quando Bourdain la sera torna a casa, non può far altro che chiamare la polizia e denunciare il furto. Questa volta, però, è meglio lasciare per un po' la capitale. La polizia, alla ricerca dei fantomatici lavoratori della notte, ha sguinzagliato le sue spie nei circoli anarchici, che proprio grazie a Jacob vedono arrivare finanziamenti altrettanto insperati. Meglio quindi tagliare la corda per un po', giusto il tempo che si calmino le acque. Per tutto il 1902 è un susseguirsi di colpi, trasferte e ancora colpi, con ritmi estenuanti. Dopo aver svuotato una villa, è necessario trasferire al sicuro la refurtiva, separare il denaro dagli oggetti preziosi e i titoli. Per ognuno di questi c'è da seguire una procedura specifica. Dimenticavo, Jacob si è poi dato una regola che ha sempre rispettato. Non si ruba in casa di insegnanti, medici e scrittori. Non si toglie a chi svolge un lavoro socialmente rispettabile ed utile. Ma nell'aprile del 1903 la ditta cessa di operare. Jacob, intercettato dalla polizia, ha reagito sparando e ferendo a morte un gendarme. Uccidere per lui è sempre stata l'ultima opzione e fino a quel momento era sempre riuscito ad evitarla. Questa volta no. La sua libertà, si ripete Alexandre, vale più della vita di uno sbirro che per mestiere difende la libertà dei suoi padroni. È braccato nelle campagne di Abbeville. Viene arrestato mentre cerca di allontanarsi a piedi dal paese. Si chiude una pagina, ma se ne apre un'altra, quella del processo a Jacob e alla banda, che diventa un caso nazionale. La Francia dell'ordine, della sicurezza, dei saldi principi borghesi si confronta con quella anarchica, che non è ancora stata sconfitta nonostante la dura repressione dei 10 anni successivi agli attentati dinamitardi, frutto della propaganda del fatto. Il processo, diremmo oggi, si trasforma in un grande spettacolo mediatico. Jacob, che non è stupido, se ne rende subito conto e decide di salire sul palco da protagonista. L'8 marzo del 1905 inizia ad Amiens il processo a carico di Jacob e degli altri suoi complici. L'istruttoria è durata quasi 2 anni, 170 pagine fitte, 95 capi d'accusa a carico di 24 persone. La ditta è stata praticamente smantellata. Effettivamente i lavoratori della notte, dal 1900 al 1903, si erano dati un bel da fare, più di 150 colpi, tra appartamenti, ville, castelli, chiese. Alexandre da 2 anni medita sul suo processo. E ora è arrivato il grande momento. Sa perfettamente che la sua sarà una condanna esemplare e sa anche che il processo rappresenta la resa dei conti degli uomini d'ordine nei confronti dell'anarchismo. L'ha capito sin dall'inizio, da come la stampa borghese li ha tratteggiati. Di lui, Le Petit Parisien scrive, ha una faccia strana, diabolica, in mezzo alla quale sbucano 2 punti luminosi, 2 occhi di straordinaria vivacità. Jacob è brutto, orrendo, e tuttavia l'intelligenza dà al suo viso un'espressione curiosa. Insomma, un lombrosianesimo da caffè parigino. Gli imputati arrivano in tribunale scortati da un imponente dispiegamento di gendarmi. C'è un profondo senso di insicurezza nel paese e i lavoratori della notte sono un'ottima preda da dare in pasto ai giornali, prodighi di sensazioni forti, e alla politica che preferisce cavalcare la paura piuttosto che riflettere sulle diseguaglianze economiche e sociali che dividono la nazione. C'è come un compiacimento nel raccontare in toni quasi marziali una città sotto assedio. Come dire, è l'ordine l'unico antidoto alla vostra paura. I gruppi anarchici non stanno di certo a guardare. Nasce già prima che si celebri il processo, e probabilmente con fondi della ditta, il giornale del popolo Germinal, che si propone come la voce di Jacob e dei suoi. Mentre in corteo si dirige verso il palazzo di giustizia di Amiens, una folla di curiosi al suo passaggio grida assassini. Loro invece cantano l'Internazionale. Jacob in aula occupa subito la scena. Risponde con ironia, si prende gioco dei giurati, dei testimoni e addirittura del giudice che con fatica cerca di mantenere un tono consono ad una corte di giustizia e non invece ad un caffè chantant. L'obiettivo di Alexandre è chiaro: delegittimare i rappresentanti dell'autorità e trasformare il processo in una tribuna politica. Jacob ha capito come funziona il meccanismo dell'informazione. Con il suo atteggiamento cattura l'attenzione dei giornalisti presenti. Ora i cronisti illustrano non le fasi del processo, ma quello che lui annuncia, dichiara, urla. Il credo anarchico ha conquistato una specie di pulpito mediatico e Jacob ne è il principale officiante. Ad un certo punto dichiara: il furto è restituzione, è ripresa di possesso. Arroccati nel vostro egoismo, restate scettici davanti a questa visione. Il popolo ha paura, voi dite. Noi lo governiamo con lo spauracchio della repressione. Se grida, lo gettiamo in prigione. Se protesta, lo deportiamo. Se si agita, lo ghigliottiniamo. Pessimo calcolo, signori, credetemi. Le pene che infliggete non pongono un freno agli atti di rivolta. La repressione, invece di essere un rimedio o quantomeno un palliativo, non fa altro che aggravare il male. Il pubblico lo ascolta in silenzio. Non vedono più in lui il criminale, ma l'uomo in rivolta. La sua è la constatazione di un dato di fatto. Per eliminare un effetto bisogna distruggere la causa. Se esiste il furto è perché vi è abbondanza da una parte e deprivazione dall'altra, e perché tutto è posseduto solo da alcuni. La lotta cesserà solo quando gli uomini metteranno in comune le loro gioie e le loro pene, il loro lavoro e la loro ricchezza, quando tutto apparterà a tutti. Anarchico rivoluzionario. È stata questa la mia rivoluzione. Quella folla che fuori gridava assassini, al passaggio di Jacob e dei suoi complici, ora inneggia la libertà. La sintesi più calzante è nelle parole di un articolo del giornale conservatore L'Aurore. L'ordine sociale va a rotoli. Non è la società che giudica Jacob, è Jacob che processa la società. Tutto questo non cambia però l'ordine delle cose. La giuria lo dichiara colpevole di tutti i reati ascrittigli, con la conseguente condanna alla deportazione a vita. Un secondo processo a Orléans lo condanna ad altri 20 anni di lavori forzati. Quasi un anno dopo, in viaggio verso le isole della salvezza, scrive a sua madre: «La sociologia ha in comune con la fisica il fatto che in entrambe queste scienze si può parlare di poli. La ricchezza genera il polo attrattivo e la miseria il polo repulsivo. Ebbene, il forzato è il limite ultimo della miseria. In questa condizione non ci sono più relazioni, non ci sono più amici». Quando la nave attracca, con lui ci sono altri 682 deportati. 6 mesi dopo ne sopravvivono solo 128. Jacob tiene duro per 20 anni, fino al 1925, anno in cui sua madre, che non ha mai smesso di lottare per farlo tornare, ottiene una grazia presidenziale che ne riordina il rimpatrio. La libertà totale arriva nel 1927. Per vivere fa il venditore ambulante. Nel 1936 partecipa alla guerra civile spagnola, il nome dell'antico credo anarchico e in difesa della Repubblica. Ritornato in Francia, riprende a girare per le fiere, vivendo una vita appartata in un piccolo villaggio nella regione dell'Indre. Nell'agosto del 1954 attua il suo ultimo e irriverente piano: morire in buona salute.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci.
La mer passe sur le sable.
Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.